Ti ringraziamo e ti benediciamo, o Padre, perché ci chiami a contemplare il tuo volto. Noi crediamo che tu sei il Creatore, tu sei il Signore del mondo, il Signore del tempo. Per questo noi vogliamo fare affidamento a te, un po' come ci ha insegnato Sant'Ignazio. Anche noi vorremmo dire: dammi solo il tuo amore, la tua grazia e sono ricco abbastanza. Ti chiediamo questa sera di aiutarci a non lasciarci ingannare dalle apparenze, dalle cose, non lasciarci destabilizzare dalle situazioni che in qualche maniera rischiano di influire sulla nostra vita, sul nostro umore. Ti vogliamo dire la nostra gratitudine anche perché tu ci hai donato Gesù, e Gesù è tuo figlio, nostro fratello. Lui ci ha chiamato anche amici, è lui che ci indica la strada, è lui che ci apre gli occhi per cogliere ciò che è veramente essenziale. Ti ringraziamo Gesù perché tu ci hai donato e continui a donarci lo Spirito Santo, spirito di sapienza, intelletto, consiglio, soprattutto la capacità di leggere dentro le cose, di leggere all'interno delle situazioni e degli eventi, per non lasciarci suggestionare da tutto ciò che in qualche maniera rischia di essere opera del maligno. Vieni dunque Spirito Santo, vieni in noi, scendi nei nostri cuori, trasforma la nostra vita, rendici aperti e disponibili alla tua opera e fa di noi delle creature nuove. Chiediamo anche a te, o Maria, che sei la madre della Chiesa, di donarci la pace, la gioia, la consolazione, di aprire il nostro cuore all'ascolto, perché ci lasciamo guidare e consolare dalla presenza viva di Gesù che parla al nostro cuore oggi. Amen. Siamo arrivati nella nostra lettura del Vangelo di Luca, verso la fine, siamo al capitolo 21 e ci fermeremo questa sera su pochi versetti, versetti che vanno dal 5 fino al 9 del capitolo 21 di San Luca. Ora è bene che ci colleghiamo anche ai primi versetti di questo 21esimo capitolo, i quali ci presentavano una situazione che almeno sia San Luca che San Marco, San Marco addirittura in maniera ancora più circostanziata, più attenta, ci presenta. La situazione è quella della cosiddetta povera vedova. Che cosa ci vuol mostrare Gesù? E questo penso ci può aiutare a introdurre anche nel tema del prosieguo, cioè nei versetti successivi, dopo il 5. Versetti 1-4 presentavano questa vedova, la scena di Gesù che davanti al luogo dove venivano gettate le offerte vede una povera vedova che dona duo leptà, dice il greco, cioè noi diremmo due centesimi di euro, ecco, non era di più. Leptà era la moneta più piccola degli spiccioli, ecco, noi qual è la moneta più piccola degli spiccioli che abbiamo adesso? È un centesimo di euro, quindi potremmo dire questa donna dà due spiccioli, due centesimi di euro. E faccio anche notare che questo gesto non è un gesto anonimo, perché noi quando abbiamo l'idea, no, che abbiamo un sacrista che passa nella chiesa col cestino, e ognuno, magari anche con la borsa che uno mette dentro il coso, ci mette dentro qualche bottone, qualche altra cosa. Avevo tutta una raccolta di bottoni quando ero parroco, molto ricercati, di ogni tipo, di ogni colore. E allora, invece no, non avveniva così, dobbiamo farci l'idea, c'era il luogo, una specie di cassetta dove venivano messe le elemosine per il Tempio, chi voleva fare l'elemosina si presentava, c'era un uomo, un addetto al Tempio, potremmo dire un levita, al quale l'interessato si avvicinava, diceva nome e cognome, magari bisbigliandolo nell'orecchio, e poi gli consegnava la moneta o le monete del suo offerto. E questo qui ad alta voce, di fronte a tutti, diceva: Pinco Pallino ha dato un talento, Tizio Caio ha dato tot. E quindi questa vedova, la signora Lucrezia Borgia ha dato due spiccioli. Oh. Quindi potete immaginare, quindi non è tanto un'offerta data così. Però Gesù dice: avete sentito, avete visto? Gesù si mette lì ad ascoltare, a vedere gente che arrivava a dare volto. Ricordate quando Gesù dice: state attenti, quando fai la tua offerta, non farlo per farti ammirare, perché hai ricevuto la tua ricompensa. E c'era molta gente che dava molto per farsi ammirare, ce ne sono ancora, no? Quelli che regalano due panche alla chiesa ma vogliono l'etichetta su, in modo tale che si sappia che l'ho regata proprio io, oppure una targa in chiesa di marmo, no? In modo che uno venga lapidato, no? Una bella lapide, venga lapidato in chiesa subito, lì per, secondo il Vangelo, che dice: non sappi la tua destra ciò che fa la tua sinistra, perché certe volte ci teniamo più alla fama. Questa donna rischia invece di perdere la fama, perché la gente ammira più ciò che tu dai che neanche qual è l'entità reale di quello che dai. Gesù dice: vedete questa donna? In realtà ha dato due leptà, cioè due spiccioli, ma ha messo qui, è interessante, che Gesù dice, nella sua miseria ha messo tutto il suo futuro, cioè tutta la sua vita, in greco proprio tutta la sua vita. La traduzione italiana, anche quella nuova della CEI, dice tutto quanto aveva per vivere. Ora, questa donna, questi spiccioli erano l'unica cosa che aveva per mangiare domani. Allora, il mio domani è Dio, mi fido di Dio, mi abbandono a Dio. Perché Gesù è così preoccupato di mostrare questa donna? Ma perché questa donna è il modello del discepolo. Vuoi sapere come devi essere? Sii disposto anche tu a fare come questa donna. Sei disposto a credere che il tuo futuro è in Dio? Che è Lui che dispone tutto di te? Sei disposto a giocarti tutto per Dio? E in fondo non è il dare qualcosa o il dare molto, ma il dare tutto. Questa donna, i suoi due spiccioli erano il suo tutto, cioè il suo futuro. E naturalmente, ecco, Gesù qui sta dicendo ai discepoli: state attenti a non lasciarvi fuorviare dalle apparenze. Sembra che questa donna abbia dato poco, ma lei ha dato tutto. Perché gli altri hanno dato il di più, questo ha dato tutto quanto aveva, cioè il suo futuro. Ecco il discepolo, quello che arriva a quello che Sant'Ignazio chiamerebbe o chiamerà nella quarta settimana degli esercizi spirituali la contemplatio ad amorem, cioè la contemplazione che giunge alla pienezza dell'amore. Quel prendi, Signore, l'intera mia libertà, ricevi la memoria, l'intelligenza, tutta la volontà, quanto sono, tu me l'hai dato, tutto te lo dono, che tu lo disponga come vuoi, dammi solo il tuo amore e la tua grazia e sono ricco abbastanza. Quindi da una parte abbiamo coloro che cercano l'apparenza e Gesù che dice: attenzione alle apparenze, non lasciatevi fuorviare. Siate attenti a cogliere l'essenziale, quasi a dire che tutta la storia acquista senso solo se letta alla luce della morte e risurrezione di Gesù. Anche Gesù sembra aver fallito tutto, come questa donna. Anche Gesù sembra aver buttato via tutto, come questa donna. In realtà ha guadagnato tutto. La storia va letta in questa chiave. E allora si capisce il prosieguo. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse, cioè in fondo cosa stanno facendo queste persone, questi alcuni, va bene, quindi si passa dalla vedova, modello del discepolo, ad alcuni, che non dice che sono i discepoli, non dice che sono neanche gli apostoli, alcuni, persone che magari si rivolgono a Gesù e che gli dicono, hai visto maestro, guarda che tempio bello, guarda che pietre, del resto le pietre sono quelle che ancora adesso noi vediamo in qualche maniera, quel che è rimasto del muro del pianto a Gerusalemme, qualche pietra ancora su nella grande spianata del Tempio, dove sono le moschee, pietre enormi, grandissime. In più c'erano questi ornamenti, vengono chiamati anatemasin, cioè erano quelle cose che venivano a fare per scongiurare qualche pericolo, noi li chiamiamo voti, non doni votivi, quando andiamo nei santuari di tanto in tanto, nei corridoi, no? Non so, a Caravaggio si va, non so, Sacromonte di Varese, sono dei corridoi pieni di quadri, quadretti di ogni anno, grazia ricevuta, no? Ecco, in greco venivano chiamati anatemasin, cioè qualcosa che servivano per scongiurare qualche maledizione che ci stava sulla testa, perché anatema vuol dire maledizione, vuol dire qualcosa che ti va male, quindi sono grazie ricevute, nel senso che abbiamo scongiurato pericolo, pericolo scongiurato. Gesù disse, avendo sentito che alcune persone parlavano di tutto questo, Gesù disse, verranno giorni nei quali tutto quello che voi, io non saprei come tradurre qui la traduzione, quello che voi vedete, ma è molto di più, perché in greco c'è il verbo teoreo, che di per sé vuol dire ammirare con gli occhi spalancati, cioè quelle persone che rimangono quando un bambino entra in un negozio di giocattoli e vede ogni venditio, il bambino rimane come paralizzato con la bocca aperta. Oh, ecco, tutto quello che voi adesso guardate a bocca aperta, sappiate che non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà, le pietre non si distruggono, dice che non sarà distrutta, non vuol dire niente, che non sarà sconnessa, potremmo dire così, cioè pietre sconnesse, il verbo è cataluio, cataluzestai, che vuol dire sciogliere, che vuol dire slegare, no? che vuol dire le pietre invece di essere insieme, ben compaginate, sconnesse, potremmo dire pietre sconnesse, non ci sarà pietra su pietra. Notate bene che i verbi sono tutti al passivo, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà sconnessa. Due verbi al passivo. È come se San Luca comunque mettesse sulle labbra di Gesù, Gesù è ebreo, mettesse sulle labbra di Gesù una specie di giudizio divino, cioè tutte quelle cose che gli uomini stanno ammirando, Dio ve li toglierà davanti perché possiate finalmente fissare lo sguardo su ciò che rimane, non su ciò che è fasullo, su ciò che è lustrino, su ciò che è qualche cosa di banale. Quindi è Dio il protagonista, il fatto che sia un passivo, è un passivo, un divino, ma poi sapete, l'ho già ripetuto per quelli che seguono questi incontri, queste meditazioni sul Vangelo di Luca, all'inizio, nella Bibbia, non nominare il nome di Dio in vano. E allora gli ebrei dicevano, quando è in vano, quando non è in vano, non lo sappiamo, tanto vale non nominarlo mai, così non sbagliamo. Ma il problema è, ma io quando devo parlare di Dio come faccio se non posso mai nominarlo? Allora devo trovare degli escamotage, per esempio, colui che è nei cieli. Anche Gesù lo dice, Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei Dio, vuol dire questo. Oppure Gesù sale al cielo, cioè Gesù entra nel cuore di Dio, questo vuol dire, cielo vuol dire Dio. Oppure viene usato il passivo, spesso, per esempio le beatitudini sono piene di passivi, beati quelli che piangono perché Dio li consolerà, cioè saranno consolati. Ora, quando si siamo di fronte a dei passivi, spesso si tratta del passivum divinum, cioè un modo per evitare il nome di Dio. Allora, qui Gesù sta dicendo, guardate, che Dio non lascerà pietra su pietra, Dio non permetterà che queste pietre stiano insieme, sconnetterà tutto. Perché Dio, guardate che qui siamo nel contesto di un oracolo profetico, nel senso dei vecchi profeti. Ricordate Geremia, guai a quelli che entrano negli atri del Signore e dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Il Signore renderà deserta questa casa. Cioè, siamo in questo stesso contesto. Cioè, voi vi beate di queste cose, rimanete stupiti di fronte a queste cose, avete perso di vista ciò che è essenziale. Viene in mente, cioè, certa vita parrocchiale fatta di strutture, ma senza senso, senza gusto nelle cose, certi parrocchi, certi fedeli, certi consigli degli affari economici che hanno la malattia del mattone, no? Per cui bisogna costruire tante cose, fare tante strutture, ma se non costruisci il cuore non serve niente. Puoi metterti ad ammirare i muri, ma guarda che Dio li distruggerà tutti. San Paolo dirà, tutto verrà provato col fuoco, se tu avrai costruito con la paglia, cadrà, e se sarà con l'oro o con l'argento, questo resterà più splendido col fuoco, ma se tu hai costruito con la paglia. In fondo, la domanda è, di fronte alla tua vita, alle tue situazioni, a che cosa ti stai fermando? Alla superficie, alle apparenze, eh? Ricordati che Dio viene a distruggere tutto ciò che non è essenziale e alla fine quello che è essenziale rimarrà. Ricordate il dies ire, dies illa, a un certo punto dice il famoso questo inno, questo cantico che si faceva una volta, un inno medievale, iudex ergo cum sedebit quid quid placet apparebit. Quando il giudice si sederà, che finalmente si metterà sul trono, ciò che è nascosto si manifesterà. Cioè, Dio toglie tutto ciò che è orpello e fa apparire ciò che è essenziale. Ecco lo stile. Gli domandarono subito, Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno che esse stanno per accadere? Notate bene l'idea che ci sta sotto. È chiaro che hanno in mente le profezie profetiche, il Signore alla fine distruggerà questo Tempio, non rimarrà più niente di questo Tempio, il Signore farà fuori tutto. Ora il Tempio di Salomone era fatto di legno, bastato un po' di qualche zolfanello, è bruciato, sono arrivati gli assiri babilonesi, ha bruciato tutto, regno lisinoso, regno di Cesaro, potete immaginare, bruciato tutto. Alcuni salmi descrivono questi soldati che entrano con la scure e con le torce che danno fuoco, andranno bruciato come un bosco. Infatti veniva chiamato tutte le colonne del Tempio di Gerusalemme, del Tempio di Salomone, una delle sette meraviglie del mondo antico, veniva chiamata la foresta del Libano, perché erano tante, tante colonne fatte di cedro. Bruciò tutto come un bosco, era una foresta, bruciato tutto. Ma dopo c'è il nuovo Tempio, il Tempio che viene costruito dopo, un Tempio di pietre. È un Tempio modesto, certamente non chissà come. E poi finalmente arriva questo Tempio, messo in atto da Erode, perché è stato in Siria, a Palmira, sicuramente di fronte al famoso Tempio di Baal che si trova a Palmira, si ha un po' l'idea di quello che era il Tempio di Gerusalemme, perché la forma è la stessa, la grandezza, la grandiosità, la straordinarietà, si può avere questa idea, queste misure enormi, qualcosa di colossale, qualcuno poteva dire indistruttibile, ma anche lì rimangono soltanto delle pietre, Palmira. La stessa cosa succede qui, questo tempio che verrà sterminato, non era ancora finito, c'erano ancora i lavori ai tempi di Gesù, il tempio finisce intorno agli anni 60, dopo la morte di Gesù, e però tutti guardavano, ammiravano, e allora l'idea è questa, se questo tempio verrà distrutto, vuol dire che sarà la fine del mondo. Gesù non ha parlato di fine del mondo, Gesù ha parlato di crollo di tutto ciò che è banale, tutto ciò che non è essenziale. Possiamo vedere tanti mondi che sono crollati, recentemente è crollato tutto il mondo della finanza fasulla, questo tempio immortale, no? È crollato l'impero delle banche, naturalmente creandoci dietro tutti quelli che ci credevano, ma anche i poverini, anche i risparmiatori. Cioè, questi templi fasulli che tutti ammiravano, il tempio di Wall Street, no? Anche questi sono dei templi, naturalmente. Ora, non sta parlando di fine del mondo, ma sta parlando di fine di tutto ciò che non dura, non incide nella profondità della vita. Quindi i discepoli invece domandano, ma signore, quando accadrà? Come facciamo a sapere che accadono queste cose? Quale sarà il segno? Notate bene che Gesù non risponde a nessuna di queste domande. Quindi non siamo di fronte a un discorso catastrofico che sta facendo dei pronostici funesti. Sta parlando del nostro oggi Gesù anche, delle nostre situazioni, dei nostri templi fatti di cartapesta, o comunque se anche sembrano incrollabili, in realtà se non abbiamo costruito su ciò che è veramente essenziale rischiamo di veder crollare tutto. E Gesù risponde, sentite cosa dice Gesù. Gesù rispose, quindi comincia a dire cosa fare. Badate di non lasciarvi ingannare. Prima cosa, non lasciarsi ingannare. La parola è forte. Lasciarsi ingannare da chi? Anche qui è una specie di passivum divinum, farsi ingannare. Guardate che nessuno vi inganni. Chi è l'ingannatore per eccellenza? L'ingannatore per eccellenza è il Satana, è colui che è bugiardo, che è mentitore fin dall'inizio, è colui che è abituato a mostrarci delle cose apparenti, non delle verità, delle finte verità, delle apparenti verità. E allora state attenti, prima cosa state attenti, questo badate, attenti, mettete fuori le antenne, state pronti. E poi aggiunge, molti verranno nel mio nome, dicendo, sono io. Ora, ego eimi, è proprio il nome di Dio, Yahweh. Molti si spacceranno per Dio, quelli che spacciano per Dio il progresso, quelli che spacciano per Dio il successo. Quanti dei abbiamo visti, no? Il superuomo di Nietzsche, un altro Dio. Distruggiamo questo Dio debole, ci vuole un uomo forte, ci vuole un Dio forte. Allora state attenti, non lasciatevi ingannare. C'è qualcuno che viene a sostituirsi a Dio, c'è qualcuno, più tardi San Giovanni parlerà nella sua prima lettera di Antichristos, quello che noi diciamo Anticristo, non è una traduzione, Antichristos vuol dire coloro che sono l'opposto di Cristo ma si mostrano come Cristo. Cioè, ricordate, Gesù lo dice, vengono a voi con aspetto di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Quindi state attenti, non fatevi ingannare delle apparenze, cioè ricordate che il diavolo non ha paura delle apparizioni miracolose, non ha paura delle cose straordinarie, non ha paura delle grandi intuizioni mistiche, no? Il diavolo non ha paura di niente. Ha paura soltanto della santità vera, delle persone che si impegnano veramente a cambiare la vita. Ma lui sa darti delle ispirazioni che sono profondamente mistiche, apparentemente, semplicemente per impedirti di vivere quello che devi vivere, cioè la tua quotidianità molto banale, molto piatta. fatta, molto misera, ripetitiva, monotona, buia qualche volta. State attenti, state attenti a non lasciarvi ingannare dalle immagini di Dio, eh? Dio non è l'immagine che se ne dà. Anche qui ancora una volta vedete che tutto il testo è tutto giocato sul stai attento alle apparenze. Cerca di grattare, andare oltre, non fermarti lì, non lasciarti prendere dalla bellezza delle maschere, vai sotto il cerone, vai a grattare sotto il cerone e scopri che in realtà ci sono tante macchie, tante rughe. E qualcuno dice, notate bene quali sono le due parole, sono io, cioè si spacciano per Gesù, si spacciano per Dio, e il tempo è vicino. È interessantissimo, tra l'altro la parola greca non è chronos, ma è proprio o kairos enninken, che vuol dire kairos, è il tempo di Dio, notate bene che sono due i modi con cui nella Bibbia si parla di tempo, nel Nuovo Testamento soprattutto, il chronos, che è il tempo che scorre, è il tempo delle borse, potremmo dire, è il tempo quando aprono i mercati di Wall Street e quando chiudono, questo è il tempo, è il tempo che noi misuriamo con l'orologio, e poi invece c'è il kairos, che invece è il tempo di Dio, cioè l'occasione che Dio ti dà. Potremmo dire il tempo in quanto qualità, il tempo in quanto qualità della vita, che non è misurabile in ore, in minuti, in giorni, ma è misurabile nell'intensità. Quindi dire, e notate bene che è la stessa parola che Gesù ha detto, il tempo è compiuto, convertitevi e credete il Vangelo, cioè arriveranno persone che diranno le stesse cose di Gesù. State attenti, perché possono dire benissimo le stesse cose, ma bisogna andare oltre. Sono pecore vestite da. Sono lupi vestiti da pecore. E ancora la risposta, cosa dice Gesù? Non andate dietro a loro. E anche qui è interessante cosa dice San Luca. Viene il verbo poreteo, che è il verbo che dice Gesù. Quando Gesù dice venite dietro di me, porezeite o piso mu, dice, venite dietro di me. E qui dice, poreucete o piso auton, non andate dietro di loro, me poreucete o piso auton. Cioè, state dietro di me, non lasciatevi fuorviare. Venite dietro di me, non lasciatevi portare fuori, non seguite altri. San Giovanni nel suo Vangelo, il famoso capitolo decimo cosiddetto del buon pastore, ci presenta, no? Le pecore conoscono la mia voce. Notate bene, non le mie parole, la mia voce. Il ladro, il stess, il disgraziato che finge, dice le stesse parole di Gesù, ma non ha la sua voce. Interessante, non dice le mie pecore conoscono le mie parole, ma la mia voce, che è diverso. Uno può usare le stesse parole di Gesù, e il diavolo è abilissimo nell'usare le parole di Gesù, le storpia. Usa la parola di Dio, ricordatevi, quella schermaglia tra Gesù e Satana nel deserto, a suon di scrittura. Trasforma i sassi in pani, Anche Dio ha dato la manna nel deserto, perché tu non trasformi? E Gesù dice, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce da e gli cita il Deuteronomio. Allora il diavolo ritorna all'attacco usando il Salmo 90, buttati giù, sta scritto, e Gesù dice, sta scritto anche, non tenterai il Signore Dio tuo. E questo sta scritto, il diavolo è capace di usare la parola di Dio, di usarla bene, ma è dalla voce che capisci che non è lui. Le mie pecore ascoltano la mia voce, la voce è qualcosa che viene dal cuore, Non è la voce esteriore. Quando un lupo si traveste da pecora, certamente all'esterno lo puoi distinguere, ma quando apre la bocca e comincia a cercare di belare, viene fuori un urlo, l'ululato del lupo. Non è belato. Il lupo può fingere di parlare il linguaggio della pecora facendo finta di brucare, eccetera, ma non può parlare come la pecora. È un'altra cosa, Ecco la voce. Quindi Gesù dice: non andate dietro di loro. Dicono le stesse parole, ma non andate dietro di loro. E poi continua: quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, ancora una volta, non vi terrorizzate. Ma come? Le guerre, le rivoluzioni non devono terrorizzarti? No, anche queste fanno parte delle apparenze, fanno parte del bagaglio del diavolo, del nemico, il quale usa i suoi mezzi, sono gli effetti speciali. Non lasciarti ingannare dagli effetti speciali. Gli effetti speciali, che sono le guerre, sono le cattiverie, tutto negativo, tutto brutto, ma come vanno male le cose, no? State attenti, eh? E però Gesù dice, è chiaro, prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Tra le varie cose che succederanno, certo, succederanno queste cose, però attenti, voi dovete allenarvi attraverso questa attenzione, questo essere come il radar, a non lasciarvi ingannare dalle apparenze. Quindi il discorso è tutto sulle apparenze, su ciò che sembra. Ricordati che è importantissimo vivere questa apertura degli occhi e del cuore per non lasciarti fuorviare. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui, già questa sera, anche se sono pochi versetti, possiamo già interrogarci su questa parola di Dio. Vedremo che Gesù parla anche di paure. Qui dice non lasciarsi terrorizzare, e se ha già paure, e poi parlerà ancora di paure. Quando noi ci lasciamo guidare dalla paura, normalmente cadiamo nella paura che temiamo, in ciò che temiamo, normalmente è così. Non è la paura che ci deve guidare, ma l'amore. Quindi non lasciatevi intimidire dalle cose che succedono, non lasciatevi scoraggiare, non lasciatevi fuorviare da queste cose. Spesso la paura ci fuorvia, ti fa vedere cose che non ci sono e non ti fa vedere le cose che ci sono. Normalmente è così, eh? Avete mai provato, si va a fare un esame e il medico dice, ma la vedo brutta, eccetera, vai a fare l'esame e i 15 giorni prima di ricevere il referto, che cosa pensi? Tutte le cose peggiori del mondo, ti vedi già morto nella bara, 6 mesi di vita ancora davanti. La paura ti fa vedere cose che non ci sono e poi non ti fa vedere invece le cose che ci sono, perché di fatto tu puoi anche fare tutti gli esami che vuoi, ma nel momento è ancora, tanto sto vivendo e sono qui, cominciamo a vivere questo. Quello che viene dopo, del dopo non sono padrone, che il dopo sia tra 6 mesi o che sia tra un giorno è lo stesso, non sono padrone di niente, e dunque vivo l'oggi e basta. Faccio notare, quando vedo a Međugorje e i pellegrini, che la Madonna in ogni suo messaggio comincia sempre con oggi, il richiamo al oggi, perché invece il demonio ha sempre il domani, viene rappresentato, gli antichi lo rappresentavano dal punto di vista simbolico con un animale, che non è il porco, come molti credono, no, ma era il corvo. Qual è il rumore? Il corvo. Che verso fa il corvo? Ecco, in latino, cras, che vuol dire domani. Ecco, il diavolo è quello del domani. Cosa succederà domani? E poi domani, sta attento, e sei sicuro che domani, eh? E perché siamo domani, no? Dio invece ti propone l'oggi. Ricordate il Vangelo di Luca, subito, eh? Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, la nascita di Gesù, il primo oggi che si trova nel Vangelo di Luca. L'ultimo oggi del Vangelo di Luca lo troveremo fra qualche mese, continuando a leggere questo testo, l'ultimo oggi. Al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Non gli dice domani, neanche oggi pomeriggio, oggi. Semeron, cioè oggi stesso, nel momento stesso in cui ti sto parlando, questo è già il paradiso, è qui, vivi l'oggi. Capite? Allora la paura è sempre qualcosa che ti fa che ti destabilizza perché ti porta fuori da quello che stai vivendo, e tra l'altro ti impedisce poi di vivere quello che ci sarà, perché non c'è ancora. Quindi l'unico tempo che hai è l'oggi, e se non lo vivi sei fregato, domani non c'è più, il domani non c'è e ieri non c'è più. Ecco, ci domandiamo anche noi, allora, che cosa sto vivendo? Questo mondo? Quali sono i valori su cui sto puntando? Sto anch'io ammirando le belle pietre, sto anch'io ammirando i bei doni votivi, sto ammirando, che so, il tizio, il Caio Sempronio. Ho visto una notizia questa sera su internet, e quel famoso cantante che è morto e 12 se ne sono suicidati. Un tempo uccidevano, no? Quando moriva il faraone, perché ci fosse un buon seguito veniva uccisa tutta la corte. Qui, ma siamo nel neopaganesimo, no? Non c'è bisogno di andare a uccidere tutta la corte, perché ci sono già suicidi eletti, perché per andare dietro Michael Jackson. Sì, e 12 finora, se non ho visto male. Ma c'era un'altra cosa, che hanno già preparato una bara d'oro. Mi viene in mente Tutankhamon, no? Ma chissà mai che ci sarà pure un museo del Cairo tra qualche centinaio di anni, che poi scoprirà la tomba e faranno un po' come Tutankhamon. Ora, capite, fermarsi alle apparenze, cosa cambia la bara? Bronzo, d'oro, d'argento? O niente bara? Ricordiamoci quando San Luca dice, Gesù narrò la parabola, questa parabola, contro coloro che cercano la ricchezza e non arricchiscono dentro. Ecco, questo non arricchisce, ricordate lo stolto, stolto, questa notte morirai e quello che hai accumulato di chi sarà? Ecco, e allora l'essenziale, in fondo questo brano di Vangelo ci richiama all'essenziale, non fermarti alle apparenze, ai lustrini, a ciò che sembra attirarti, non stare a bocca aperta come un bambino nel negozio dei giocattoli per vigilia di Natale. E non lasciatevi suggestionare, questo non lasciarsi suggestionare, non so se avete già sentito che nel 2011 ci sarà la fine del mondo, il 21 dicembre. No, 2012, ho sbagliato anno, ecco, qualcuno sa, 2012 sarà la fine del mondo, 21 dicembre, ma io mi rallegro perché almeno non devo fare i regali quell'anno. Ma capite che sono stupidaggini, siamo il rincorrere il futuro, ma Gesù qui non dice che non sarà niente, ti dice vivi l'oggi, smettila di guardare a queste pietre e a questi lustrini e di perdere di vista l'essenziale. Questo richiamo a vivere in pienezza tutto questo, non andate dietro di loro e non vi terrorizzate. Subito Gesù dice non è subito la fine. Oh, questo è bellissimo, non avere paura. Non è ancora il tempo dove la fine, Gesù non la chiama qualcosa di catastrofe, viene parlato, in greco si dice telos, che vuol dire il momento della realizzazione, no? Guarda che non è ancora il tempo, Dio non è lì con l'orologio in mano, non esiste un meccanismo a orologeria che poi pum, no. Ogni giorno è il giorno dell'incontro, ogni giorno è il giorno dell'amore, per cui mettiti in ascolto, riconosci la sua voce, che è diversa da tutte le altre voci, è una voce sottile, è la voce del silenzio. Il silenzio, ricordate il capitolo 18 del primo libro dei Re, Elia che entra, che sale sul monte, e lì è una parola intraducibile, col medena deca, col in ebraico si può tradurre come tuono, ma anche suono, ma in realtà io direi che qui è proprio tuono, al Salmo 28, il famoso Salmo dei sette tuoni, il tuono è, dice, il tuono di un silenzio impercettibile, bellissimo. Quando c'è un silenzio fortissimo è come un tuono, non riesci più a sopportarlo. Vedete che la gente ha paura del silenzio oggi? Perché è come un tuono. Se c'è il temporale hai paura, ti rifugi in casa perché sono i tuoni, ma quando c'è il silenzio accendi la televisione, metti la musica, perché se no, se sto nel silenzio Dio rischia di parlarmi, e la sua voce è la voce del silenzio. Ci fermiamo qui.